L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Ma siamo proprio così sicuri che questa Juve sia tutta da buttare in toto, no? Presa e buttata nel cestino, o si salva qualcuno o qualcosa in vista della prossima stagione? Oggi proveremo a capire su chi puntare per ripartire dalla prossima stagione, non solo a livello di guida tecnica, non solo a livello dirigenziale, con Giuntoli che si giocherà le sue chance da qui alla fine, ma anche lui sotto tutela e comunque sotto osservazione come tutti gli altri, dirigenza, squadra, preparatori, tutti quanti, perché in questo momento chiaramente verso il finale di un'annata che è stata notevolmente sotto le aspettative, al momento fallimentare, è normale, è giusto che sia così, almeno alla Juventus, in altre squadre, in altri club non sarebbe così, ma qui alla Juventus, siccome l'abitudine è quella di vincere, quando si è nel mezzo del cammin di una stagione fallimentare, è giusto anche farsi le domande giuste e cercare di capire su chi puntare per ripartire dalla prossima. Lo analizzeremo insieme, partiremo dai giocatori, ragioneremo anche di Tudor e di Giuntoli. Prima di partire però, magari per la prossima volta, due pacchetti di cracker senza acqua prima della diretta, evitiamoli. Questo è un discorso che faccio a me stesso, ecco, perché due pacchetti di cracker, avevo fame, non avevo l'acqua, ho mangiato due pacchetti di cracker, in questo momento è come se avessi mezzo deserto del Sahara. No, tranquillo, arrivo serenamente fino a mezza, credo. Comunque, mezzo deserto del Sahara da una parte e mezzo deserto del Gobi dall'altra, ma al netto di questo non interessa soprattutto capire su chi può ripartire la Juventus dalla prossima stagione, con tante indicazioni che sono arrivate, altrettante probabilmente arriveranno da qui alla fine in queste ultime sette partite. Poi c'è il Mondiale per Club, che è una vetrina anche internazionale ed è importante e interessante per i giocatori che sono in bilico, no? Ci sono tanti giocatori che sono in bilico a livello di rinnovo, McKenny, tanti giocatori che potrebbero andare via oppure no, come Vlahovic, tanti giocatori che si giocano anche il riscatto, come con Seisau, ne abbiamo parlato ieri diffusamente, Colomoni, Kelly, che è un riscatto obbligatorio, quindi rimarrà, poi da capire, sarà riscattato, poi da capire se rimarrà oppure sarà ceduto, Kalulu, insomma, il discorso l'abbiamo già affrontato ieri. Oggi cerchiamo di ampliare a tutta la rosa. Intanto, una notizia dell'ultima ora che ci riguarda, perché Mbangula, sovraccarico muscolare, salterà la prossima partita contro Lecce. Non è un grosso danno, perché come detto non era impredicato di giocare dal primo minuto, però se non altro è una pedina in meno a disposizione della panchina per Igor Tudor, che non è che lo abbia fatto giocare più di tanto nelle prime due, è comunque un'alternativa in meno. Nella notizia passi di fantacalcio e vi confermo il problema, il sovraccarico alla coscia, e quindi Mbangula non ci sarà contro Lecce, poi vedremo se riuscirà a recuperare dalla prossima. Sovraccarico alla coscia destra, precisamente l'infortunio del giocatore, e quindi non ci sarà contro Lecce, vedremo se recupererà dalla prossima. Non ci sono tempistiche per un rientro, si parla di genericamente monitoraggio quotidiano nei prossimi giorni per cercare di capire poi quando avrà meno male, quando rientrare in gruppo, però sicuramente un'assenza non pesantissima, ma un'assenza per Igor Tudor, che deve già fronteggiare delle assenze importanti come quella di Milik davanti, Cabal, Bremer e compagnia cantante. Ecco, uno in meno, Mbangula, vedremo poi come e quando tornerà. Ragionavamo sulle conferme, però non sugli infortuni, però è giusto dare anche la notizia dell'ultima ora che riguarda un tesserato della Juventus. Ragionavamo sulle conferme e su queste conferme anche eventualmente con degli innesti a livello dirigenziale, a livello di figure alte, perché si parla, si è tornati a parlare, lo si fa spot, ciclicamente torna il nome di Alessandro Del Piero, ciclicamente si ragiona su un Chiellini più coinvolto anche sulla parte sportiva, si è ragionato, l'abbiamo fatto anche noi qui nelle ultime settimane, anche della possibilità di inserire un dirigente ad affiancare Giuntoli a livello dirigenziale, a livello di direttore sportivo eccetera, e qua ragioniamo soprattutto per quanto riguarda la squadra, i giocatori, quali dovranno essere riconfermati o no. Io ho un'idea in testa, che è una spina dorsale nei tre reparti, difesa, centrocampo, attacco, fondamentale da riconfermare, da cui partire. Dopodiché si può discutere tutto, però secondo me non l'asse centrale che dovrà essere quello della nuova Juve della prossima stagione. Io partirei da Gatti in difesa, Per me lui l'imprescindibile è quello attorno al quale costruire la difesa, che si giochi a 3, che si giochi a 4, che rimanga Kalulu, che vada via Kelly. In ogni caso, l'imprescindibile in difesa per me è Gatti. A centrocampo, in questo momento per me il giocatore di cui la Juve non può fare a meno è Locatelli, ed è qualcosa che non pensavo che avrei detto poco più di un anno fa. Invece, da questa stagione è diventato un giocatore più completo, anche più responsabile. Probabilmente la fascia da capitano al braccio l'ho aiutato a responsabilizzarsi, a prendere più in mano la squadra. Lo sta facendo entrambe le fasi. È un giocatore che si sente in fase difensiva, dà l'apporto in fase di manovra e riesce a dare anche un minimo contributo in fase offensiva. A parte il gol contro la Roma, non è uno che segna tanto, però è uno di quelli che sulla tre quarti ti dà là all'azione che poi magari in porta ci va. Quindi anche senza coinvolgimenti diretti, nel senso che non è uno che fa 10 tiri in porta a partita, ma è uno che si sente anche dalla tre quarti in su. Questo è Locatelli, quindi partiamo da Gatti, arriviamo a Locatelli. Là davanti la situazione è un po' più complicata. Io vi faccio un nome che è quello su cui io punterei, poi non è detto che succeda, ma vista la situazione, visto che Colomoni è in prestito secco, quindi a fine stagione andrà via, poi magari sarà rinegoziato il prestito, ma al momento è un giocatore con le valigie in mano. Visto che Vlahovic molto probabilmente sarà ceduto quest'estate, attenzione, magari le cose potranno cambiare in virtù anche di una decisione del serbo di magari accettare un rinnovo, magari di abbassarsi lo stipendio. Al momento, stando così le cose, scadenza 2026, Vlahovic è destinato all'addio quest'estate. Quindi né uno né l'altro. Su Milik non credo che si possa contare in questo momento, e quindi nella rosa dei papabili io ci metto il Diz come punto di riferimento per la prossima stagione. I miei tre, la mia colonna portante della Juve dell'anno prossimo è questa qui: Gatti in difesa, Locatelli a centrocampo e il Diz davanti. Il Diz con varie ed eventuali, perché è un giocatore fondamentale, ma non è ancora, non è mai stato e non sarà mai probabilmente il bomber alla Trezeguet, alla Higuain. Ha altre caratteristiche. Non è ancora, secondo me, un campione fatto e finito. Ci sta lavorando, 19 anni, quindi è inutile mettergli fretta, perché prima o poi ci arriverà. Magari farà un giro più largo, magari ci metterà meno, però ha tutte le caratteristiche per diventare un campione vero. Al momento non lo è ancora, però secondo me ha imboccato un buon cammino. Le statistiche e i presupposti di questi primi anni in prima squadra sono buoni. Ha mantenuto la crescita costante che ha avuto nelle giovanili, e non è scontato, perché molto spesso poi si arriva fino a un certo punto con grandi aspettative, spacca tutto, arrivi in prima squadra e non giochi, e stai in panchina e fatichi e non riesci in porti. Molto spesso è capitato. È più difficile il percorso di Diz che è un percorso che porta poi un giocatore dalla primavera all'under 23 alla prima squadra in panchina. Molto spesso vediamo che si perdono i talenti, i giocatori vanno in prestito, non trovano spazio, arrivano in prima squadra, ma come Rui magari lo trovano spazio sì, ma da comprimari trovano veramente un minutaggio bassissimo. Allora ti viene il dubbio, beh, magari sarebbe meglio giocare altrove. Ecco, il Diz, a differenza di tanti altri, quasi di tutti gli altri della sua generazione, è uno di quelli che è stato confermato, a differenza di Huijsen, a differenza di altri, è rimasto in prima squadra, si sta riconfermando ed è diventato un titolare fisso della Juventus, al netto poi della maglia numero 10, che era una, diciamo così, una promessa, no? Anche il fatto di affidargli al numero 10 è un investimento che ha fatto la Juventus sul futuro, ancora non sul presente. Cioè, secondo me, quando il Diz ha indossato la maglia della Juve, non era ancora pronto per indossarla. È chiaro che tu ragioni in prospettiva e dici: questo ha le caratteristiche, ha le qualità, anche lo spirito Juve dentro di sé, perché non puntarci? Tanto prima o poi lo sarà numero 10, tanto vale che gliela diamo subito. Un ragionamento che, secondo me, ha fatto bene a fare la Juventus per non stare a spostare questa maglia da una schiena all'altra, dalle spalle di uno dell'altro. Giusto anche cercare un padrone e un riferimento continuo, cosa che non è successa negli ultimi anni. Adesso il vero punto del dibattito è: quest'estate la Juve avrà la forza per confermare tutti e tre i suoi punti di riferimento? Io ritengo che siano questi, poi magari voi avete altre idee, voi avete altri giocatori che sono imprescindibili in questo momento nei vari reparti, avete qualcuno che non cedereste a tutti i costi. Per me in questo momento, se devo guardare i tre reparti, questi sono i giocatori fondamentali. Attenzione, perché Locatelli meno, ma gli altri due sono entrambi, diciamo così, non sul mercato, ma attenzionati. Sono giocatori sui quali si sono posati gli occhi di diversi club, anche su Gatti, Newcastle, ma non soltanto. in Premier è un giocatore che può piacere, piace, al momento non ci sono state offerte concrete, però sappiamo bene il potere d'acquisto che ha la Premier, sappiamo bene che qualora ci fosse una volontà precisa di andarlo a prendere, la Juventus faticherebbe a trattenerlo. Discorso simile per il Diz. Anche il Diz è un giocatore che ha mercato all'estero, è uno dei pochi che riesce a cedere a livello internazionale anche ad alto prezzo. Oggi come oggi ce ne sono pochi con queste caratteristiche. Lo stesso Vlahovic all'estero magari lo puoi cedere, ma lo cedi a 30 milioni, magari 35. Il Diz stiamo parlando di altre cifre, ha 19 anni, la maglia numero 10 della Juve, arriva da stagione in cui è protagonista, certo. Non assoluto, non continuo, non è uno che ti fa ancora 20 gol, magari ci arriverà, non credo, però in prospettiva è uno su cui si può puntare, è uno su cui i grandi club possono puntare. Grande club dovrebbe essere anche la Juventus, almeno e anche per questo motivo dovrebbe cercare di trattenere uno dei suoi giovani di migliore e maggiore prospettiva. Non è semplice, lo capisco, anche perché banalmente che col sacrificio del Diz, se vai a incassare 70-75 milioni, andate a capire che ti ripiani il bilancio senza bisogno di aumento di capitale. Vai eventualmente a tamponare i soldi che non arrivano, che non vengono incassati dalla Champions. Sono più o meno la stessa cifra. Quindi capite bene che è una carta pesante da spenderti il Diz, eventualmente, se lo cedi. Se lo tieni, però, secondo me, fai un grande sforzo, ma dai peso al tuo progetto, dai consapevolezza al gruppo, dai un messaggio alla Juve, ai tuoi giocatori e anche ai tifosi chiaramente, ma anche alle altre squadre. Io il Diz ce l'ho, mi hanno offerto 70 milioni, io il Diz me lo tengo, perché è un valore aggiunto di questa squadra, è un asset, voglio che diventi un campione della Juventus, gli ho dato la maglia numero 10 e quindi mi aspetto che faccia il suo percorso qui alla Juve e nonostante le offerte lo tengo qui. Questo sarebbe, secondo me, una grande azione, da grande squadra, da grande club, se riuscisse la Juventus a farlo. Ribadisco, non è facile, soprattutto di questi tempi, soprattutto vista la concorrenza che c'è in Premier, che può veramente qualsiasi club di Premier League, diciamo da metà classifica in su, volendo può affondare il colpo per il Diz. Ed è qualcosa di che 10 anni fa non succedeva. Oggi sì, oggi purtroppo sì. Quindi da capire se eventualmente arriverà un'offerta e qual è la volontà del Diz, che sembra quella di voler rimanere alla Juventus. Lui si trova molto bene qua, la famiglia, si trova molto bene qua a livello ambientale, con la squadra, con i compagni. Devo dire che probabilmente anche con Thiago Motta era uno che non si trovava male, insomma l'ha sempre fatto giocare, ha sempre avuto stima e lui ne ha parlato sempre bene. Con Tudor abbiamo visto pronti via 2 partite, ha sempre giocato, quindi ecco, è un giocatore che in questo momento è imprescindibile tra virgolette, cambia allenatore ma il Diz è sempre in campo. Vedremo se sarà imprescindibile anche sul mercato. Questo è lo step in più che eventualmente dovrà, se vorrà farlo, la Juventus quest'estate, ma trattenere un giocatore come il Diz, se arriveranno veramente offerte monster da 70 milioni, sarà un'impresa di alto livello. Allora, questi sono i miei 3 nomi per quanto riguarda gli imprescindibili, i giocatori da cui ripartire la prossima stagione. Potete essere d'accordo, potete avere altri nomi, potete avere altre preferenze, però insomma io ho provato a individuare un nome per reparto da confermare, da blindare, da trattenere, da ritenere incedibile, mettetela un po' come volete, però che voglio vedere con la maglia della Juventus l'anno prossimo. Con la maglia numero 10, con la maglia numero 10 ovviamente Ildiz, con la maglia bianconera e magari anche con un nuovo sponsor lì davanti, se ne parla, sarebbe anche ora, visto che è passato quasi un annetto per il mondiale per club, diciamo così, che la Juventus vuole accelerare e trovare una quadratura. Si parla dello sponsor Jeep, che è una vecchia conoscenza perché era quello dell'anno scorso, se non altro si parla anche della possibilità di, diciamo così, una joint venture tra Jeep e Visit Detroit, che potrebbe essere questo lo sponsor, con Jeep in bella vista e sotto Visit Detroit. Vedremo se sarà così. Potrebbe essere una buona mossa sul mercato americano, visto il mondiale per club. La sensazione è che la Juventus cercherà in ogni caso di trovare un accordo prima di presentarsi negli Stati Uniti per il mondiale per club, perché al di là di tutto sarebbe importante anche a livello di immagine, ma darebbe anche soprattutto visibilità internazionale, molto internazionale, al marchio, allo sponsor, e quindi l'interesse di tutti, eventualmente dello sponsor, sicuramente della Juve, è quello di presentarsi già al Mondiale Pre-Club con un nuovo sponsor sulla maglia, che è quello che poi, chiaramente gli accordi sono quadri o quinquennali, credo, immagino, sarà quello della prossima stagione. Staremo a vedere, magari le cose cambiano, ma al momento la situazione è questa, quando la Juventus mesi fa è stata molto vicina, lo sappiamo tutti, non è un mistero, a trovare un accordo di sponsorizzazione con ITA Airways. Poi le cose non sono andate nel modo voluto, insomma è stata una questione anche abbastanza complessa da gestire e alla fine non si è trovato l'accordo definitivo. Al netto di questo vedremo se poi invece con Jeep Visit Detroit c'è una corsia preferenziale, un po' perché è già stato sponsor Jeep, un po' perché è chiaramente figlio dell'azionista di maggioranza Exor, quindi da certi punti di vista può essere più facile trovare una quadra. Ma al netto di questo vediamo poi se arriverà effettivamente l'accordo prima del Mondiale per Club. Sarebbe comunque un innesto economico che ha il suo perché, che avrà il suo impatto nell'economia e nel bilancio della Juventus, quindi ben venga, prima arriva, non chi prima arriva meglio alloggio, ma prima arriva meglio è per la Juventus. Allora, i vostri messaggi con i vostri confermati a furor di popoli, blindati, quelli che non vorreste cedere, quelli da cui ripartire la prossima stagione, potete fare un nome, potete farne tre, potete farne di più, quelli che volete. Io i miei tre li ho fatti e possiamo partire da Vito da Pisa, che dice: imprescindibile in difesa Bremer, non Gatti. Sì, chiaro che Bremer, io parlavo questa stagione Mondiale per Club, diciamo che non è la prossima, però insomma io partirei da Gatti, non vorrei anche creare troppe aspettative e dare troppa pressione al rientro di Bremer. Poi lo sappiamo tutti che Bremer è Bremer. Io gli voglio dare ancora un po' di tempo per farlo tornare ai suoi livelli senza forzare i tempi, perché giusto così è un infortunio pesante il crociato. Ne so qualcosa, ma per dire, a quei livelli lì, con quella muscolatura e con quei ritmi lì, recuperare da un crociato non è semplicissimo. Quindi Bremer, è chiaro, quando torna ai suoi livelli non si tocca. Gli ridiamo lo scettro, la corona e torna a essere il re della difesa. Però in questo momento, se devo ragionare oggi sugli imprescindibili, ti metto Gatti perché... perché sì, perché c'è. Bremer ci sarà presto, ma al momento ancora non c'è. A proposito di Vlahovic, verrà ceduto a fine stagione, ma chi te lo compra per dargli un ingaggio di 12 milioni? Finirà come Dybala e Rabiot, purtroppo. Allora, è un... diciamo così, è un caso abbastanza spinoso e delicato quello di Vlahovic. Ci si ritrova con un giocatore in scadenza 2026, con il quale i dialoghi proprio... iniziali per un rinnovo sono stati rifiutati, che ha un ingaggio a salire fino a 12 milioni e che al momento ha poco mercato, poco nulla, non sono arrivate offerte. E se date un'occhiata a tutti questi fattori capirete bene che è una situazione complicata per la Juve, che non l'ha gestita bene. Non ti puoi trovare con un giocatore di scadenza 2026 l'estate prima che guadagna 12 milioni, non ha senso. Di gestione di campo, perché come è stato gestito da Thiago Motta nelle ultime settimane, non ha senso. Complicata da gestire anche per lo stesso Vlahovic, perché avrebbe potuto magari ragionare su un rinnovo spalmandosi qualcosa, invece non ha voluto rinunciare a nulla dell'ingaggio, e ti ritrovi poi con questo ingaggio di cui rischi di diventare ostaggio, perché è un ingaggio importante, un ingaggio altissimo. In questo momento in Europa ci sono forse quattro squadre che possono permettersi quell'ingaggio e tutte e quattro sono coperte là davanti. Capite bene che diventa complesso andare a ragionare anche: va bene, me ne vado via, benissimo, dove vai? Che offerta porti alla Juve? La Juve non è che ti cede a gratis oggi. Lo dovrà fare per forza di cose, se non arriveranno novità, la prossima estate. Però quest'estate no, qualcosa vuole monetizzare, al minimo, l'ammortamento, il prezzo con l'ammortamento, che sono 30-35 milioni, almeno, soglia minima, questi devono essere garantiti alla Juve. Quindi, però ci deve portare l'offerta di una squadra di almeno 35 milioni... ripeto, di una squadra che poi gli paghi l'ingaggio di 12. Non è semplicissimo ad oggi, è per questo che è un caso intricato. Se poi dovesse rimanere Vlahovic, la Juventus non apprezzerebbe la cosa dopo che gli dice: trovati una squadra e quest'estate devi andare via. Se per caso quest'estate non si trova la quadra e rimane Vlahovic, diventa una situazione ancora più complessa da gestire. Cosa fa la Juve? Lo tiene fuori rosa? Lo fa giocare? Sapendo che poi andrà via a zero? Cioè, è complicato da gestire, molto complicato da gestire. Io... Non so, perché in questo momento secondo me è già tardi, dovevi gestire diversamente mesi fa. Ti ritrovi in questo momento in cui diciamo che la situazione è già compromessa. Non puoi fare un granché perché ormai sei un anno dalla scadenza. Detto questo, proverei a ragionare sul trovare una quadratura in qualche modo, o in uscita o di rinnovo, perché così secondo me si rischia di fare un danno alla Juve ma anche al giocatore. Poi vedremo se arriverà un'offerta, se ci saranno club interessati. Al momento la situazione è in stand-by. Lo vediamo, leggiamo i giornali, vediamo anche i rumor di mercato. Non ci sono club che si stanno strappando i capelli per Dusan Vlahovic. Quindi il rischio, quello veramente, che passi l'estate, non arrivino offerte, Vlahovic si ripresenta in ritiro e gli dicono: caro Dusan, però noi non abbiamo più bisogno di te. E si trascorrono mesi complicati, con separato in casa, eccetera. Magari rischia di andare via l'ultimo giorno di mercato, un po' come Chiesa, però sono situazioni complicatissime da gestire, soprattutto per un giocatore di alto livello che guadagna 12 milioni l'anno prossimo e che comunque ha un cartellino ancora pesante nonostante siano passati gli anni.
L'ora della vecchia signora.
minuti, non ho i secondi, se no vi direi anche quelli, in diretta nell'ora della vecchia signora, Radio Bianconera. C'è chi non la pensa come me, mi piace, perché il dibattito alimenta la nostra trasmissione, le nostre trasmissioni. In una Juve normale, Locatelli farebbe panchina fissa. E il problema è che questa non è una Juve normale. La Juve di oggi, uno deve fare di necessità virtù. Caro Silverhand, che ci scrive su Twitch, quindi salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono, ci ascoltano e interagiscono con noi su Twitch, non solo quelli che ci ascoltano sulla nostra app, perché insomma potete seguirci da dove volete, questo già lo sapete. Ecco, però il succo del discorso è questo: purtroppo o per fortuna, però la Juve è questa e quindi uno deve ragionare sui nomi che ci sono. È chiaro che quando c'erano Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio Prime, insomma, Locatelli probabilmente neanche panchina, tribuna, però in questo momento la Juve è questa e quindi bisogna ragionare sui nomi che hai a disposizione in questo momento. Anche lo stesso Gatti con la BBC, ragazzi, panchina. Là davanti il Diz con un reparto offensivo come quello che abbiamo avuto nel 2019, se non erro, ecco, probabilmente avrebbe visto il campo poco. E bisogna necessariamente fare i ragionamenti sulla base dell'Juventus attuale, altrimenti non vale. Vale invece sentire il nostro prossimo ospite, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Credo che sia la prima volta, però salutiamo Andrea Agostinelli, Fiera del Calcio. Ciao Andrea, benvenuto a Radio Bianconera.
Ciao, grazie a tutti.
Piacere.
Sì, è la prima volta.
Bene, debutto ufficiale. Guarda, un piacere averti qua. Noi stavamo ragionando anche con i nostri ascoltatori sui giocatori da cui ripartire l'anno prossimo, la prossima stagione. Quindi per una questione, non so, tattica, per una questione di leadership, per una questione anche di quello che hanno fatto vedere in questa stagione. Ti chiedo i tuoi tre nomi, poi se vuoi darmene solo uno, vuoi darmene cinque, va bene uguale. Io ti ho fatto questi non per influenzarti, ma giusto per darti un esempio. Io ho parlato di Gatti in difesa, aspettando che poi torni a disposizione Bremer, Locatelli a centrocampo e là davanti il Diz, visto che Colomoni in prestito secco andrà probabilmente via. Su Vlahovic la situazione è simile, perché è in scadenza 2026, quindi questa potrebbe essere la sua ultima estate. E allora ho puntato su il Diz. Io chiedo i tuoi nomi da cui dovrà ripartire la Juventus nella prossima stagione.
Dai, provo a integrare un po', dai, faccio un nome anch'io per reparto, dai. Difesa direi Kalulu, dai, okay. Anche solo per salvare qualcosa del mercato.
Di questa stagione del mercato.
Esatto, sì, perché comunque sai, è arrivato un po' in sordina, sì. Col fatto che sembrava neanche volesse arrivare alla Juve, poi invece si è imposto come, adesso anche un po' per via degli infortuni,
certo.
Si sta imponendo come uno dei migliori. Sicuramente uno su cui puntare. Centrocampo, Turan, dai.
Giusto, era la mia seconda scelta, ti ho detto Locatelli la prima, la seconda Turan.
Anzi, invece, magari al posto di Turan direi quasi McKennie, che mi sembra uno che il terzo anno di estate, che sembra che è fuori rosa,
esatto.
Squadra, lo devono vendere, poi arriva l'allenatore di turno.
Esatto. Lo fa giocare, titolare, poi imprescindibile a un certo punto. L'estate è pesce in faccia e poi durante la stagione diventa poi il jolly per tutte le occasioni, ma poi soprattutto poi ha un peso specifico, perché al di là che può giocare ovunque, poi alla fine gioca con tutti gli allenatori ed è una caratteristica rara, perché cioè, non sempre tutti i giocatori sono compatibili con ogni allenatore. Invece abbiamo visto che McKennie, Allegri, Thiago Motta, Tudor, in ogni caso cambia allenatore, ma lui rimane sempre. Benissimo. Allora, anche per l'attacco ti chiedo un nome. È più difficile, c'è
sì,
meno scelta.
Mi sa che mi devo accodare sul Diz.
Ok. Il Diz.
Sì, più che altro forse per il talento, per quei lampi di talento che si sono visti, per cui rischi di avere poi il rimorso
Certo.
di averlo dato via, non so, di resto, perché, sai, è più o meno, guarda, facendo un paragone un po'
Sì.
alla situazione che c'era di Sulé l'estate scorsa,
Ci sta.
che poi alla fine Sulé non sta avendo un grande
No,
impatto alla Roma,
no.
però sapevi che era una scommessa cederlo. Cioè, rischiavi di cedere un grandissimo giocatore ad una tua potenziale concorrente, poi le cose non sono andate così.
Esatto.
Uguale su il anche perché comunque adesso a parte gli scherzi, dare la 10 a un calciatore della Juventus è un investimento
Bravo.
importante e quindi va
Esatto,
supportato
va
ma
supportato e assecondato dalle scelte di mercato e dalle strategie. Io l'ho detto prima, tu non eri ancora collegato, però siamo sulla stessa linea. Cioè, la Juventus, secondo me, farebbe un'ottima azione se riuscisse a trattenere il Diz quest'estate. Sarebbe un bel segnale alla squadra, ai tifosi, ma anche un messaggio alle avversarie, perché sarebbe una prova di forza da un certo punto di vista. Non è
Esatto.
semplice, però è chiaro, poi dipende anche dal tipo di offerta che ti arriva, se ti arrivano 80 milioni non è semplice, però secondo me la Juventus dovrebbe cercare di fare questo sforzo perché sarebbe veramente un'indicazione importante. E poi storicamente la Juve ha sempre fatto così, giovani talenti, al netto di qualche eccezione, ne abbiamo parlato ieri, Coman e altri, forse Cancelo, comunque i giovani ha sempre preferito tenerli e farli, li ha fatti crescere. E quindi sarebbe un po' un controsenso anche a livello di tradizione e storia, però capiamo che le ragioni del bilancio a volte sono superiori a quelle tecniche, e quindi la situazione può essere quella. Andrea, io ti chiedo anche, presto per dirlo, due partite, ma cosa hai visto in questa nuova Juve di Tudor? Che effetto ti ha fatto? E se secondo te ci sono i presupposti per ragionare in prospettiva anche su Tudor nella prossima stagione?
Allora, sull'ultima domanda ti direi, boh, ci aspettiamo
Vediamo.
un attimo, se sì, cioè, troppo presto, poi c'era talmente tanta confusione quando è arrivato che è bastato mettere due o tre cose in ordine che sembra una grande rivoluzione, però io credo che anche nella testa poi più o meno della dirigenza ci sia adesso quello di dire iniziamo ad andare in Champions League e poi valutiamo, perché se vai in Champions League puoi anche presentarti banalmente da altri allenatori e dire guarda facciamo la Champions League, quindi ci possiamo permettere determinati investimenti, non facendo la Champions League fai altri tipi di ragionamenti. Su cosa ho visto in campo, qualcosa si vede, perché comunque c'è un approccio leggermente diverso, si è visto soprattutto con la Roma questa voglia di andare a prendere alto la squadra, si chiede tanta pressione, tanta intensità da parte di Tudor. Ecco, poi però nell'espressione del gioco non c'è una grossa, almeno personalmente non ho visto una grossa differenza rispetto a quella che era la Juve precedente, cioè alcuni interpreti fanno ancora fatica, ci sono ancora alcune difficoltà in alcune situazioni di gioco, però ecco, se non altro la barca è stata rimessa sulla rotta.
Esatto, quantomeno sì, c'è una rotta. Prima, a un certo punto, sembrava che neanche la rotta ci fosse più, che si
Esatto.
fosse in totale burrasca. Quantomeno adesso sembra che si stia seguendo un copione. Poi vedremo se questo copione porterà poi in porto, che sarebbe quarto posto, oppure no, e fa tutta la differenza del mondo. Ci sono tante situazioni complicate, le abbiamo accennate prima, però la principale è quella che riguarda Dusan Vlahovic. Cosa ti aspetti da Dusan Vlahovic? Ti aspetti che magari in queste settimane, in questi giorni, cambi qualcosa, faccia lui magari mezzo passo verso la Juve? Ti aspetti che si vada avanti così? Ti aspetti la cessione quest'estate? Però è complicato perché al momento non ci sono grosse offerte che sono piovute sul serbo.
No, quello è vero. Cioè, lo scenario più concreto, anche quello per come lo racconto, è quello di una cessione. Però io mi aspetto di tutto, cioè, non è, mi collego con quello che dici te, non ci sono grandi offerte, per cui è anche possibile che lo stesso giocatore, d'accordo con la gente, fa un altro tipo di accordo, che ne so, magari spalma l'ultimo anno di contratto. Anche perché se no l'alternativa è andare un po' allo scontro, mi sembra di capire, perché da parte della Juve.
Andata via un attimo, data via la voce. Andata via la voce. Cose che possono capitare, caro Manuel. Lo richiamiamo Andrea. Stavamo parlando del caso Vlahovic, un caso così delicato che è andata via la comunicazione. Può capitare. Non parliamo di Dusan Vlahovic, sennò zoom, ci casca. No, parliamo dei vostri messaggi invece, aspettando di ricollegarci con Andrea Agostinelli. È difficile trovare tre imprescindibili dopo una stagione deludente. Questo è vero, però puoi anche basarti sul passato remoto, non solo sul passato recente. Spero solo che le chiacchiere su Comuzzo, se ne è parlato oggi, anche la Gazzetta dello Sport ha parlato di Comuzzo e Lookman restino tali perché altrimenti il DS non capisce che non si compra da squadre italiane. Cerchi di copiare la strategia di altre squadre, come ad esempio l'Inter, scrive Diego da Verona. Sì, si sono fatti diversi nomi, tra questi anche Comuzzo. Al momento, come dire, secondo me il mercato è molto in stand-by, dipende da una serie di situazioni. Le priorità sono i riscatti o no? Priorità sono da capire anche il futuro di Giuntoli, il futuro di Tudor. Sulla base di questi poi saranno definite varie eventuali operazioni, ma siamo ancora in alto mare per andare a ragionare sul mercato, anche se qualche nome c'è già. Ad esempio Tonali è un nome che piace, Osimhen un altro nome che piace, ma da lì a parlare di operazioni ce ne passa. Siamo tornati con Andrea Agostinelli, stavi parlando del caso Vlahovic, improvvisamente è partita la comunicazione.
Esatto. No, sto dicendo che secondo me poi la soluzione possa essere quello, dicevo, di una cessione, perché sennò l'alternativa può essere un attimino uno scontro tra dirigenti e giocatore, che non so quanto convenga a entrambe le parti. Ecco, sì. Comunque, cioè, tu prima parlavi di bilancio e Vlahovic sul bilancio pesa. Pesano tante, quindi bisogna fare tutti devono ragionare un po'. Anche lo stesso Vlahovic, cioè, non credo che troverà facilmente offerte per il tipo di ingaggio che adesso deve fare anche lui i conti e dire cosa mi posso permettere. Resta in Serie A, accetto una media di Premier League. Sono tante situazioni da valutare.
Sì, anche perché poi parlavo prima, diversi top club comunque sono abbastanza sistemati là davanti. Cioè, penso a quelli che ultimamente hanno speso di più: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City. Lo stesso Arsenal adesso c'ha qualche situazione complicata da gestire a livello di infortuni, ma numericamente c'è. Forse il Manchester United, però c'è Højlund, non lo so, mi trovo complicato trovare una squadra che abbia veramente necessità di andare a fare un affondo su Vlahovic, soprattutto poi a queste cifre, perché la Juve meno di 30-35 non te lo dà. L'ingaggio sono 12 netti, che quindi sono una ventina lordi, è un investimento di un certo tipo per un giocatore che ti fa gol, ma non te ne fa 30 alla Haaland o alla Mbappé, esatto. per chiarirci, no? Non so se sei d'accordo.
Sì, capisco perfettamente. Poi il mercato è sempre tutto in divenire.
Sì, certo.
Veramente c'è il mondiale per club, non può magari qualche squadra che finisce la stagione con un attaccante e poi si trova un infortunio a sorpresa e deve rivoluzionare i piani, uguali nelle ultime settimane. Mm-hmm. È tutto strano. Poi anche veramente la Juve che tipo di attaccante va a cercare, riuscirà a prenderlo, perché poi c'è anche quella situazione lì da valutare. Sono tante eventualità che entrano tutte insieme. Io credo che però torniamo all'inizio del discorso, cioè comunque sono legate veramente al quarto posto, cioè quello sposta veramente
tutto.
Tanto per tante valutazioni, esatto, sì, ma anche sulla dirigenza stessa. Cioè, il mercato della scorsa estate pesa, magari non so adesso bene con quanti numeri, però mediaticamente pesa tanto.
Eh sì.
E non si possono, non puoi fallire l'obiettivo minimo e di conseguenza non potrai fallire il mercato successivo, per cui ci sono tantissime cose che passano per forza da lì,
tante variabili concatenate che fanno la differenza poi tra una stagione positiva alla prossima e magari una stagione in sordina, tra queste anche un eventuale aumento di capitale. Insomma, è veramente saranno settimane delicate da seguire anche qui su Radio Bianconera. Prima di salutarti, Andrea, ti chiedo la tua impressione sulla corsa Champions, che è una corsa folle con 6, 7, 10, quante volete, squadre che insomma potrebbero ancora ambire a questo quarto posto. C'è l'Atalanta che sta crollando, come la vedi? Poi calendario non è male per la Juve, forse meglio del Bologna e delle altre, però è una situazione molto intricata, non siamo abituati a una corsa Champions del genere, almeno negli ultimi anni.
No, quello no, assolutamente. Io ti dico, guarda, sbilanciandomi ti dico, un posto per me c'era il Bologna, perché mi sembra una squadra tra tutte quella più in fiducia,
sì.
Totalmente in fiducia. Avrà un calendario magari difficile, però gioca una, c'è sempre quel discorso magari facendo il Napoli, ne gioca una settimana,
sì.
E ad esempio la semifinale di Coppa Italia l'ha già risolta, per cui
è
anche
vero,
il ritorno è una passeggiata.
Con la siga in bocca, con... come si dice.
La partita con Napoli mi ha impressionato,
ha
messo alle corde la squadra che compete per lo scudetto, ha trovato tante alternative, perché adesso si parla di tante alternative, ma l'italiano ha fatto un lavoro incredibile nel trovare altre soluzioni, ma anche Benjamin Dominguez, inventarselo alternativa valida in Doie. Cioè, tutto, quella è una squadra in fiducia, con un ambiente intorno in fiducia, che tra tutte mi sembra l'unica che abbia tutte queste caratteristiche. Poi per il resto non saprei, perché ero sicuro anche dell'Atalanta, ma sta avendo un crollo verticale che è difficile da quantificare da
sì,
fuori.
Sì, è vero, ma è vero.
È veramente, veramente difficile. Vediamo, perché anche lì ero convinto di loro, ero ben impressionato dalla Lazio, però la Lazio c'ha l'Europa League, secondo me ci tengono, ci tengono tanto. Juve, sì. Juve non sai mai se anche una battuta d'arresto può riaprire il baratro, non lo sai questo. Purtroppo ci sono tante situazioni che entrano in gioco. Però ecco, dai, se devo te ne dico una, dai, per non sbagliarmi su tutto, però ti dico Bologna.
Bologna.
Secondo me, veramente, sì. Una Bologna e poi per il resto vediamo.
Vediamo, poi corsa al quarto posto, eventualmente anche al terzo, poi dipende molto dall'Atalanta. Quindi ancora veramente, ancora più tutto... più complicato del previsto, complicato da un certo punto di vista, dall'altro se ci fosse poi un posto in più sarebbe meglio, per cui competere, quindi lo vedremo strada facendo nelle prossime settimane. Andrea, grazie, è stato un piacere.
Figurati.
È stato un piacere averti
per me.
Ospite, Andrea Agostinelli, Fiera del Calcio, ci sentiamo presto, buon lavoro, ti seguiamo anche sui social e niente.
Grazie mille,
ciao.
Grazie, alla prossima.
Ciao. Andrea Agostinelli ai nostri microfoni, ripartiamo con i vostri messaggi, Terry immancabile. Ciao Alberto, dico Gatti, Kalulu, Turam, Locatelli, il Diz. Ok, ma hai fatto una cinquina, va benissimo, non c'era un limite, quindi hai fatto bene. Non credo lo metteranno mai sul mercato, in un'altra Juventus avrebbe fatto panchina. Ragazzi, io adesso basta, perché io vi dico la verità. Nella Juve del 2019 e nella Juve di Vidal, Pirlo, Marchisio, Pogba, di Tevez, e nella Juve di Fabio Capello, non c'è un giocatore che giocherebbe, ma lo sappiamo tutti. Diciamocelo adesso e non diciamocelo più, perché tanto è così, lo sappiamo benissimo. Ragazzi, nella Juve con Buffon in porta, con Zambrotta e Thuram e Cannavaro, eccetera, e adesso non me la fate ripetere tutta, Camoranesi, eccetera, eccetera. Chi gioca? Chi gioca di questi giocatori? Nessuno. Nella Juve di Tevez neanche, secondo me, e neanche nella Juve 2019 con Ronaldo. Quindi è inutile girarci intorno e... Ci sono delle categorie, come diceva qualcuno, no? Ok? Ci sono delle categorie. Ci sono delle squadre che hanno fatto delle cose. Quella di Capello, purtroppo, mannaggia, gli è mancato quel passo in Europa. Ci sono delle altre squadre che sono arrivate in finale di Champions 2015. Quella lì con Pogba, Pirlo, eccetera, eccetera. Quell'altra, 2017, che poi è stata un'emanazione di quella che è diventata quella con Ronaldo. Se no, avete capito, quegli anni lì, i Mandzukic, Khedira, quelli lì. E poi c'è questa Juve qua. Non si può mettere sullo stesso piano, sono delle squadre diverse, sono delle categorie diverse. Adesso si ricomincia, si riapre un ciclo per arrivare poi, sperando, a fine o a metà ciclo, a poter contare su una squadra come quelle lì. Al momento siamo lontani, lontanissimi, abbastanza lontani, quello che volete, ma siamo lontani. Non si può mettere sullo stesso piano queste squadre, purtroppo, perché sarebbe bello parlare oggi di una Juve come quelle lì. Non è così, è lontanissima. E il paragone è sotto gli occhi di tutti, quindi è inutile continuare purtroppo a ragionare su quelle squadre lì, perché sono rimaste nella storia, ci sarà un motivo. Questa non rimarrà nella storia, questa Juve qua non sarà ricordata per delle imprese calcistiche, magari sarà ricordata per una stagione mediamente o totalmente fallimentare, dipende, vedremo poi cosa succederà col quarto posto e pure il mondiale per club, però al momento è una stagione nettamente inferiore alle aspettative. Comunque, da come ci abituati, la Juventus negli ultimi mesi non sono così sicura della permanenza di nessuno, eppure sono convinta che Douglas Luiz non sia questo. Un abbraccio Terry, neanche io, vedremo se troverà spazio magari contro Lecce alla prossima, però è un giocatore che qualità ce le ha, non le ha ancora tirate fuori fino in fondo, però si è visto a sprazzi qualcosa di interessante, ha avuto anche 75 infortuni in 4 mesi, potete capire. Allora, ciao Alberto e tutti gli amici bianconeri, anche per me Gatti, Locatelli, il Diz. Poi un sentito auspicio che la Juve torni a presentare più calciatori italiani, probabilmente più adatti a capire, a sentire cos'è la Juve e cosa richiede giocare e rappresentare questa squadra. Un saluto bianconero da Flavio. D'accordo anch'io, non è semplice. Tonali, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, forse la scorsa settimana, rientra in questa cerchia, giocatore relativamente giovane, italiano, nazionale, esperienza, spessore, potrebbe veramente fare il caso della Juve, non è l'unico. Andare su giocatori italiani, da un lato però, come diceva prima Terry, vai a rimpinguare le casse di club competitor, se vuoi Comuzzo, Fiorentina, eccetera, eccetera. Dall'altra però sono giocatori pronti, più pronti, probabilmente, che sanno, a differenza di Douglas Luiz o altri, sanno esattamente cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, sanno il peso, ma sanno la responsabilità, ma sanno anche poi i benefici che ti porta indossare la maglia della Juventus. E quindi quello può essere un vantaggio. Dall'altro devi sempre cercare di strapparli eventualmente a Atalanta, Fiorentina, e non è semplicissimo, però cosa ti devo dire? Vedremo quali saranno le scelte di Giuntoli a fine stagione. Facile prendere Osimhen, gli diamo 4 Raider, 2 pizzaioli e Pinsoglio, scrive Piero da Palermo, che la prende sul ridere. Allora, per il mondiale 4 acquisti, già per il mondiale corriamo un po': Anderson, Lookman, Osimhen e Anko, e la possibilità di vincere. Piero da Palermo, 1, 2, 3, 4, sì, insomma, ragioniamo più per la prossima stagione, perché non credo che arriverà qualcuno per il mondiale pre-club, però insomma sono nomi importanti, soprattutto quello di Osimhen potrebbe essere un rimpiazzo dello stesso livello, se non altro, di Vlahovic. Vedremo poi come si svilupperà l'affare Vlahovic, perché non sarà semplice andare a gestire questi ultimi mesi, se saranno effettivamente gli ultimi mesi oppure no. Ma se andiamo a guardare giocatore per giocatore, forse nemmeno nella Juve di Zoff giocherebbero quelli attuali, scrive Ettore. Allora, io la Juve di Zoff non me la ricordo a memoria, però, e poi mi sono ho studiato poi successivamente, mi sono documentato. Ti dico anche, caro Ettore, che anche in quella Juve non volevo tornare così indietro, ma se me la evochi tu, ti dico sì, anche in quella Juve non credo che nessuno di questi attuali titolari giocherebbe. E ci sono, come detto, i cicli nel calcio, ci sono anche le categorie, e quella squadra lì era una squadra di un certo tipo, come ce ne sono state altre, come quella dei 9 scudetti, come quelle dei 9 scudetti, perché in questi 9 anni si sono succedute anche diverse generazioni di campioni di juventini, sempre tenendo alto livello. Ecco, questo ciclo di 9 scudetti, poi quello di Capello, giusto per fare un nome, Lippi, per fare un altro, Zoff, quelle Juve lì avevano qualcosa in più delle altre. Lo hanno dimostrato in campo, con le prestazioni, ma col gruppo, con la compattezza del gruppo, vincendo, ma anche e soprattutto con delle prestazioni di alto livello. Facevano divertire, facevano impressione a tratti, quelle squadre lì. Io quella di Zoff non l'ho vissuta direttamente, però mi sono documentato, e devo dire che la mettiamo sullo stesso piano poi di tutte quelle che ho menzionato prima, da Lippi in poi, quelle ho avuto la fortuna di viverle direttamente. Abbiamo un vocale da sentire con Manuel, e direi di sentirlo.
Sentiamo. Buongiorno Radio Bianconera.
Buongiorno.
Roberto,
ciao.
Roma. No, per me la Juve non è tutta da buttare, anzi per me è una signora squadra. Abbiamo ottimi difensori, certo c'è sempre quel rammarico di aver ceduto Yusen e Fagioli, che mo tu hai ceduto Fagioli e mo va a cercare Tonali,
che sì, è vero
che te lo regala il new guest, quindi noi lo avevamo già in casa. Detto questo, no, per me la Juventus è messa, manca a centrocampo. David Luiz l'anno scorso ha fatto 10 copie, una quindicina d'assi, e non credo che sia proprio da buttare. Per me è rimandato sia lui che Koopmeiners, e per me l'unico punto interrogativo che io ce l'ho da sempre l'attacco è Vlahovic. Cioè, e per me sono quei classici giocatori che sono fenomeni con le squadre medio-alte classifica.
Okay. Chiarissimo. Douglas Luiz, secondo me, a differenza di altri, può ancora giocarsi qualche chance. Altri come Koopmeiners a me hanno deluso molto, quindi per il momento per me è panchina Cop. Su Douglas Luiz qualche spiraglio di campo lo vedrei. Diceva giustamente il nostro ascoltatore, ma tu vendi Fagioli, alla fine poi più o meno sono sui 16 milioni alla Fiorentina, e pochi mesi dopo, ma veramente pochi mesi, vai a ragionare su Tonali, che è un giocatore con caratteristiche simili, chiaramente è superiore a Tonali e non ci piove, però caratteristiche simili, però un prezzo folle, perché Newcastle non te lo regala mica dopo aver speso un'ottantina di milioni. Quindi ecco, da questo punto di vista, se ti serviva un giocatore con quelle caratteristiche, forse sarebbe stato meglio tenerti Fagioli. E chiudo dicendo che un Fagioli in mezzo al campo con un Locatelli sul centro destra e un Thuram sul centro sinistra, per me è un signor centrocampo. Non so per voi, però ragazzi, Locatelli, Fagioli, Thuram, tanta roba. Certo, se tu togli Fagioli e ci metti Tonali, ancora di più, però in questo momento ti manca proprio quel tipo di giocatore che ti dà geometrie, ti dà qualità in mezzo al campo. Magari Douglas Luiz, aspettiamo, lo vedremo, avremo tempo per vederlo, però ce l'avevi ed era Fagioli. senza dover rincorrere a tutti i costi Tonali quest'estate. 14:59, quindi noi ci salutiamo. Linea adesso a Frank, pronto a entrare negli studi di Radio Bianconera. Un saluto a Manuel e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Appuntamento a domani. Ciao.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.